senza evitare ma anche lì e senza mettermi su Marte, beh, è molto interessante il fatto che con la distorsione ottica prospettica dello storico, cioè adesso non solo per quello che tu hai detto ma quello che sta succedendo in alcuni paesi, mi sembra in modo più incisivo che in Italia, beh, questo movimento contadino, neocontadino, rurale, quello che volete, no? È quasi rimasto, vabbè, rimasto dico di no, ma insomma, comunque è uno dei punti di contraddizione forte rispetto all'economia capitalistica, come si è sviluppata, eccetera. Questo, andando indietro un pochettino, sarebbe apparso impossibile, assurdo, paradossale, tutto quello che volete, perché al di là di bollare i contadini come reazionari, tu cura, eccetera, ma normalmente venivano visti come uno dei supporti, per esempio, della gestione del potere. In Italia sì, sicuramente, insomma, anche per l'idiozia delle sinistre, a mio avviso, comunque le hanno presi i voti, li raccoglievano, ecco, solo quando sono spariti, certo, i voti sono diminuiti. Allora, adesso questo spostamento è molto interessante. Molto interessante, andrebbe capito perché. La mia spiegazione è di un semplicismo assoluto, quindi, cioè dire, il cambiamento avviene perché da un certo momento in poi, quella che io in quel libretto, molto così alla buona, ho chiamato crisi ecologica, ha cominciato a mordere davvero. Cioè, un fenomeno che a mio avviso va al di là delle nostre capacità di risposta, su cui la riflessione è fortemente inadeguata, però c'è. E allora, da questo momento in poi, l'agricoltura diventa il fronte più avanzato e decisivo. Altrimenti non si spiega. Cioè, io capisco la ribellione di chi mangia porcherie, dice, a un certo punto voglio mangiare anche cose, cioè, semplicemente quello, no? Semplicemente quello, non c'è bisogno di nessuna elaborazione. Cioè, io mangio e voglio mangiare cose che... Allora, la differenza tra il prodotto industriale, seriale, eccetera, e uno che riesca a catturare per una volta una cosa genuina, appunto, beh, uno la sente subito, però ovviamente non è, questo non è sufficiente, però è un punto molto, molto importante. Sentivo prima di venire qui che hanno appena provato, a parte il folklore sugli insetti, gli scarafaggi come elementi, però nuove possibilità di costruzione di cibi artificiali, non so bene cosa significa, e nuovi colori, cioè, quindi, cioè, da un lato c'è anche una schizofrenia notevolissima. Anche, poi,
scusami se ti interrompo, in quella stessa cosa c'è il fatto che viene tolto agli stati membri la possibilità di decretare loro quali sono gli OGM.
Sì, 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 cioè, voglio dire, è un disegno chiarissimo. Adesso vediamo lì con la storia, che lì viene analizzato in modo, cioè, posizioni, diciamo, sì, virgolette moderate, però mi sembra un contributo puntuale sul TTIP, no? Da parte, ecco, è un altro marchingegno abbastanza. Quindi da un lato la macchina continua ad andare avanti, no? Ma continua ad andare avanti ma è sbiellata, completamente fuori di testa, cioè, basta un attimo di... io sento dei discorsi ultra radicali da parte di persone ultra moderate come storia. Allora cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che qualcuno che non ha perso del tutto la testa dice, ma qui, ecco, però una risposta efficace non è certo facile. Mi interessa quello che sta avvenendo, a questo punto solo più come spettatore, perché mi sembra comunque una cosa importante che avviene. Poi le complicazioni sono tantissime, tanto per buttarne di una, no? Un po' provocatoriamente, io ho chiesto al nostro amico di cui si parlava prima, Giorgio Nebbia, no? Di dare un piccolo contributo spostando l'asse, no? Perché è un problema molto grosso, perché si parla di agricoltura, cibo, ho capito. Però l'agricoltura è qualcosa di molto più vasto, no? E quindi è la base anche per tanti altri pezzi dell'economia, che chiamiamo industriale o chiamano come volete, però è un dato di fatto questo. È un problema non da poco, perché è facile essere presi in contropiede su una cosa del genere. Ecco, non so se mi sono spiegato, se avete intuito cosa ci sta dietro. E si ritorna al tema della tecnologia, perché se noi... scelta liberissima, cioè, uno dice basta, siamo miliardi, non ha senso essere miliardi, riduciamo drasticamente nel giro di poche generazioni la popolazione e vivrà bene sulla terra, capito? Però insomma, questi discorsi sono ad alto rischio nel senso che diventano così paradossali o vengono visti come così strani, cioè, vabbè, non fai quello che vuoi, insomma. E questo minerebbe l'efficacia, veramente interessa l'efficacia. Ho succhiato l'anticapitalismo da troppo piccolo, no? Quindi mi interessa tutto quello che è.
Un inciso, tutti conoscono Giorgio Nebbia? Se no, no. Di due parole, perché...
Lui è un personaggio interessantissimo, il fatto che appunto nessuno ne sappia niente dall'idea della catastrofe, no? Di cui noi possiamo essere responsabili. Cioè, non c'è stata trasmissione di cultura, soprattutto di cultura politica. Perché io la leggo così, il fatto che lui sia uno scienziato non ha importanza. Lui è stato uno dei primissimi in Italia che a me, da chimico, che ha cominciato a mettere delle zeppe, no? Cioè, quindi, prima ancora di Seveso e così via. Cioè, è una Laura Conti che ha continuato a lavorare in modo diverso, perché non è un politico, ecco, però in modo costante, sul nucleare, cioè, un po' di tutto, no? Ecco, allora, questa dovrebbe essere una risorsa per chi adesso è tuttora vivo, non sa neanche se è vivo, no? Ovviamente chi per interesse cancellarlo può dare ancora un minimo di fastidio. Ecco, quindi lui è un chimico merceologo che ha seguito e ha fatto il contropelo, no? A partire dall'analisi dei prodotti, cioè di ogni tipo, no? E quindi già lui ha dato a noi così e meritatamente un archivio due tir, no? Nel senso che era proprio un tipo che lavorava in quel modo lì, in quello sì, iperindustriale, cioè, e quindi truffe, ad esempio le truffe in campo agricolo sono uno dei settori, adesso non si chiamano più truffe, no? Adesso sono nobilitate, però è una delle cose fondamentali questo, come lo è tutto il tema appunto delle produzioni agricole non alimentari, che è una cosa molto tosta.
Vi faccio un esempio, mi ha telefonato un amico da Singapore, che non vedevo da 20 anni, mi ha detto che Singapore in questo momento è invasa da un fumo degli incendi dell'isola di Sumatra. Perché incendiano la cosa? Per fare olio di colza. Come chiamiamo quella roba lì? Non si sa più. Cioè l'uso della terra per produrre combustibile. Ma gli incendi sono enormi, al punto che lui sosteneva, c'è la mappa, se volete vi la giro, è una cosa molto impressionante. L'isola di Sumatra è lunga 800 km, Singapore gli arriva per così e quindi partono queste grandi nubi che coprono e potrebbe questa roba spostarsi, questa enorme quantità di fumi e di materiale e produrre persino, diceva questo signore, non so se lui esagera, ma non credo perché non è uno propenso all'esagerazione, quelle cose hanno provocato l'eruzione del vulcano, non mi ricordo più cosa, nel 1900, cambiamenti di forte impatto. E questo solo per produrre l'olio di colza. Se vedi i numeri, se resti impressionato, se non è possibile che brucino, fate conto, un pezzo di Toscana, un pezzo di Lazio, un pezzo di Campania, un pezzo di Calabria, un pezzo di Sicilia, contemporaneamente per liberare entro una stagione, l'inverno, terreni per coltivare l'olio di colza. E lì i cosiddetti lavoratori di quella terra lì sono i poveracci, i super poveracci, tantissimi e super conciati. Gente che mangia poco, che vive in condizioni.
Sì, il contesto lì, la cultura contadina mi dico. Cioè, c'è anche questo.
Ma ve lo giro perché.
Sì.
Lui vive tra Singapore e Giacarta. Un antropologo di formazione.
Scusate, vi consiglio comunque lì, saltando di palo in frasca, c'è una sezione su salute e cibo. Quella sezione lì, a mio avviso, è preziosa. Perché cioè, no, lì ci vai, Berrino è uno che non è mica New Age, no? Cioè, porta cioè, ecco, prendere in contropiede, vuol dire, e usare, no, il metodo scientifico in modo come lo fa lui e altri, beh, questa è un'arma molto importante, un'arma molto importante per una lotta che è molto difficile ovviamente da combattere, soprattutto perché non riesci a, non c'è comunicazione con la comunità.
Ah, io vorrei fare un'altra riflessione un attimo, cioè, tornando un po' indietro, poi non ti ho interrotto prima quando parlavi di tecnologia,
sì.
Perché secondo me anche c'è tutta anche la questione di genuino clandestino, comunque riesce a mettere, cioè, secondo me fa fuori un po' una questione abbastanza cioè, importante, che viene fuori anche abbastanza bene nel libro I nostri amici, che è la definizione della tecnologia attraverso una contrapposizione con quello che invece può essere definita come tecnica. E cioè, partendo appunto dalla tecnica, cioè, diciamo che l'uomo in quanto tale ha un determinato rapporto con il mondo che gli sta intorno, che è sempre artificiale, in quanto è diciamo, un modo tecnico di rapportarsi al mondo, e questo fin da sempre. Sempre cercato il modo di poter fare qualcos'altro. Quindi attraverso determinate tecniche che possono essere di qualsiasi tipo, tra cui anche quelle agricole, si vanno a definire tanti mondi diversi, tante relazioni con il mondo differenti dall'uso di differenti tecniche individuali. La tecnologia invece è il tentativo di mettere in funzione, in sistema, le tecniche, diciamo, migliori, più efficaci per un determinato fine, che ovviamente nel caso moderno del capitalismo sappiamo bene che è il guadagno, che è il denaro, e sempre di questo si va a parlare. Che dall'altra parte poi cosa rischia di provocare? Il fatto che sempre di più a livello individuale c'è una perdita di questo rapporto diretto con il mondo, diventa sempre mediato, perché si va ad applicare una, cioè, apparentemente una tecnica, ma in verità per qualcos'altro. Ti trovi in mano determinati tipi di abilità, ma poi non sai che farne se non per dare un profitto, un guadagno a qualcun altro, perché cioè, vai a lavorare, poi non hai tempo per mettere le cose che hai imparato a fare in qualcos'altro, e questo rischia poi di causare con il tempo una vera e propria crisi della presenza in ogni singola individualità, e poi in un contesto anche molto più collettivo, perché è il momento in cui si perde un diretto rapporto con il mondo, cioè un essere nel mondo reale, e invece sempre di più si perde questo rapporto e si viene rimessi da un punto di vista tecnologico. Diciamo che questa, cioè, tenere sempre presente questa differenza comunque ci aiuta anche bene a capire esperienze come Genuino, come le terre che sono state occupate, cioè quanto invece riescano in qualche modo a liberarsi da questa costrizione tecnologica a cui che ci impone, che ci imposta il mondo.
Ecco, su quest'ultimo tema, le contrapposizioni che hanno diviso vari giri di compagni, anche se la posizione di Kamat secondo me non è esattamente come l'hai
buttata lì.
Sì. Però comunque è un fatto che è stato un motivo di divisione, quindi le ragioni ci sono, ma c'è anche secondo me un elemento di debolezza che deriva dal fatto che in buona sostanza si recepisce l'immagine della tecnica, della storia della tecnica, o delle, che è un'immagine un'immagine fortemente assata su criteri epistemologici, piuttosto che pratico concreti, proprio una genealogia, una storia delle tecniche a quel punto, e che sostanzialmente prescinde dai contributi che i lavoratori nelle diverse epoche, nelle diverse civiltà hanno dato a questo sviluppo, che invece viene visto sempre sostanzialmente calare da o dalle accademie o da geniali inventori. Però c'è un libro, secondo me, molto importante, che è stato tradotto in italiano, ma che ha avuto una moneta troppo limitata, quella storia popolare della scienza di Clifford Conner, che secondo me è molto utile per incominciare a dimozzare questo che si presenta a tutta prima come un corpo unitario con un autore, no? Una serie di autori che poi sono i grandi uomini della scienza, i grandi inventori o le grandi istituzioni che hanno accompagnato lo sviluppo accelerato delle tecniche del capitale, ma che in realtà ha avuto un percorso molto più vasto, ancora fondamentalmente poco conosciuto, e con un'ampiezza sociale che non si ritrova nelle narrazioni. E questo non è la risoluzione della questione, perché poi appunto si tratterà di scegliere, di trovare le tecniche più adeguate rispetto però sempre a determinati fini che saranno fini sociali, condivisi, eccetera. Ecco. Troppo spesso invece la discussione in passato è rimasta viziata dal fatto che sostanzialmente si restava debitori dell'immagine capitalista della tecnica e della tecnologia, che invece è un altro di quei campi in cui le cose sono andate un po' diversamente da come ce l'hanno raccontato. Questa è la prima cosa, che insomma, così come è utile sapere cosa ha fatto per davvero la gente, le genti, i generi, le culture nel corso del tempo, lo stesso vale sul piano proprio dello strumentario, quell'insieme di protesi che poi è andato a cosalizzarsi, a fossilizzarsi in certi modi, ma che non era l'unico modo possibile, che non è l'unico modo che noi ci dovremmo tirare dietro per sempre. Questa è sulla questione delle tecniche e tecnologie, perché appunto il lato pratico attivo va proprio valorizzato all'estremo anche nelle storie, nelle narrazioni. Un'altra cosa che adesso io partirei dal manifesto, no? Dal manifesto. Chiaro, è un testo che non può contenere tutto, poi probabilmente è stato anche frutto di una mediazione, okay, però lo prendo come un testo proprio per i suoi enunciati. Anche lì, pur essendo in buona sostanza condivisibile, secondo me, la questione che pone agricoltura contadina e agricoltura industriale, però nell'agricoltura contadina c'è troppa poca storia, cioè la storia dei contadini, cioè di quei gruppi umani che vivevano non in città e avevano questo rapporto di produzione alimentare, eccetera, e che è stata uno dei grandi rimossi, prima di essere rimossi praticamente, cioè deportati, è stata rimossa la loro storia, i loro conflitti, la loro costituzione di regole, di vita, tutto quello che oggi sta ritornando fuori come questione del comune o degli usi civici o è stato al centro della lotta sociale, della lotta di classe lungo tutta dall'alto medioevo fino all'affermazione della re capitale è stato tutto un contendere intorno a queste cose, e questo deve rientrare, deve essere riacquisito, perché è la storia vera, questa lotta di modi di vita che sono arrivati a delle vere e proprie guerre civili che nella società occidentale hanno coperto secoli interi, ma lo stesso è avvenuto in Oriente, lo stesso è avvenuto nell'antichità. L'immagine del contadino non può essere quella del cittadino inurbato, è anch'essa una vicenda molto più ricca, complessa e drammatica, sanguinosa, non solo nell'ultima sua fase, ma proprio nella sua. È chiaro che questo non può stare dentro un manifesto, ma dal punto di vista della riflessione, secondo me deve entrare fortemente nel senso che una serie di esperienze come quella di Geminio Clandestino o di altri giri devono andare a ripescare queste storie queste storie da cui noi siamo stati separati, perché non è soltanto la questione della Spagna anarchica, no? Storie consimili si trovano dappertutto, se ne trovano un'infinità in Italia. Come si è costituito il potere che oggi domina e porta alla catastrofe, cavoli, ti porta, ti rafforza a sapere le vicende delle resistenze, le altre vie che sono state drasticamente chiuse, perché nella stessa questione che si accennava prima dell'infelice rapporto tra classe operaia, proletari, e plebi rurali, contadini, eccetera, c'è dentro uno degli atti mancati e per noi drammatici di quello che poi diventerà la società del capitale. Cioè, cosa vuol dire diventare proletari? Quali sono le vicende da cui si è costretti a separarsi, quelle storie che si perdono, che poi magari rimangono per ancora a lungo nelle culture? Diciamo, la stessa vicenda dei proletari è più drammatica, complessa e poco conosciuta di come c'è stata. Nel momento in cui il disastro generale e la crisi ci obbliga a ritornare su queste cose, varrebbe la pena di cercare di riprenderle in mano tutte, e in questo senso, come accennavo prima, c'entra anche quel libro che è stato presentato l'altra sera, Il silenzio della terra, perché quello è il saggio originario è un contributo di questa ricercatrice australiana Ryan Connell, che porta l'attenzione su cosa vuol dire terra per gli aborigeni in Australia, a partire dalla cosa più elementare, no? che per noi la terra appartiene a qualcuno e per loro invece noi apparteniamo alla terra, no? E questa è una cosa che magari si sa, ma in questo saggio lei, che poi è un lui che è diventato lei, quindi un intreccio di ricerche di saperi che colgono sia le vicende coloniali ma anche le vicende di genere, la storia della cultura, eccetera, eccetera, e si riempie in una internità, in un rapporto con le popolazioni. Laura, oltre a fare una carrellata di tutti quei contributi che hanno minato i saperi dell'Occidente coloniale, che poi sono in buona parte, come si discuteva, contributi militanti, sono storie, vicende di militanti antischiavisti, anticolonialisti, dall'Ottocento in su, sono storie che magari molti di noi più anziani o meno hanno incontrato prima come compagni di lotte che poi sono diventati adesso pezzi di studio. Maria raccontava che adesso per lavorarsi in antropologia insieme a Boston ti fanno studiare i romanzi di Du Bois, no? L'attivista anti-nero, eccetera, eccetera. Ecco, ma oltre a questo, allora, a partire ancora una volta da una sua pratica, ex operaia che lascia la fabbrica, studia e poi gira per il mondo cambiando vita e andando a incontrare davvero l'altro, dice e per dirlo usa le fonti dei primi coloni, dei viaggiatori occidentali. Cos'è quello che poi è passato per essere un deserto per gli aborigeni, che non è affatto un deserto, è una terra soffice, custodita, tenuta in me. E cos'è quello che era considerato testimonianza della poca voglia di lavorare dell'aborigeno, che in realtà era un sistema di sbarramenti, dighe che faceva arrivare il pesce direttamente in padella, no? E che aveva alle spalle una capacità, che poi è quella stessa delle popolazioni, di regolare il corso delle acque. Cioè, cos'è, come vivevano davvero queste popolazioni che sono state fatte passare per popolazioni di cacciatori e raccoglitori, invece tutti i saperi degli agricoltori. Ecco, e questo approccio, questa capacità di volgere un altro sguardo all'altro vale sia che ci volgiamo all'indietro sulle storie delle nostre valli, sia che guardiamo il resto del mondo, e tutto deve in qualche modo riuscire a tenersi sia sul piano delle pratiche, perché appunto oggi sono delle esperienze magari di nicchia che incominciano, ma poi magari capiterà che questo serve proprio per mangiare e non in piccoli gruppi, ma chi lo sa come andrà a finire. La possibilità di passaggi davvero drammatici e catastrofici, dove davvero c'è la questione di che cosa si mette nel piatto, di come questo alimento viene prodotto nel momento in cui la macchina del capitale, eccetera, lo trasporta. Pratiche, tecniche e esperienze dentro una concretezza della lotta, perché sennò il limite è giusto quello che hai detto Matteo, ma non è tanto e solo il Petrini, no? È che certi giri, secondo me, hanno dimostrato da anni che non vogliono davvero, non riescono ad affrontare. È soltanto dentro delle necessità di lotte, di difesa, di resistenza, come sono quelle che si sono date in valle e altrove, che poi davvero certe idee possono diventare delle sperimentazioni sociali, delle pratiche, e a sua volta aprire ad altro, perché anche chi non è lì capisce che si sta facendo qualcosa che vale la pena di questo.
Vabbè, discorso vastissimo. Io mi chiedo scusa, ma alle 11 scappo perché devo fare un viaggio in auto, sono un po' stanco. Ma delle cose che hai detto, alcune sicuramente, per quanto mi riguarda, le condivido, anzi, i dibattiti per me dei primi anni 70, comunque va benissimo, infatti che siano attuali. Sto parlando della profondità, della dimensione, delle lotte contadine, di tutto un discorso che storicizza il progetto della modernità, perché la modernità si è affermata proprio in un lavorio costante nei confronti di questi contesti che non erano ancora pronti per essere resi moderni, no? Benissimo, poi abbiamo visto cosa significa. Sulla questione tecnica, tecnologia, eccetera, e qui cerco di essere il più terra a terra possibile, io ho maturato la convinzione che non tanto per un'antropologia negativa, cioè un giudizio negativo, ma proprio tentando di storicizzare, è così ampia la plasticità, no? E quindi la possibilità di costruire, ecco, il costruire e decostruire il soggetto, individuo, quello che è oggi, che penso che da solo non ce la facciamo, ci vuole un fattore esterno, e di qui questo fattore esterno, a mio avviso, è quello che io ho chiamato crisi ecologica, senza della quale non c'è un meccanismo adeguato per dare una risposta che sia una risposta capace di aprire una nuova prospettiva radicalmente nuova. E da questo punto di vista la tecnologia, il rapporto tecnica-tecnologia nel dibattito linguistico è infinito, quindi io lo bypasso completamente. Delle chance ci sono soltanto se di fronte al pericolo estremo c'è la capacità di riappropriarsi delle tecniche che ci possono essere utili. Questa è ridotta all'osso la mia posizione. Per quello che riguarda tutto quello che dicevi sulla storicizzazione, cioè questo sfondi tutte le porte, perché è su questo che ho messo in piedi questo cosiddetto museo, perché lì, appena vai lì, vedi da vicino le macchine, cioè, capisci che da storie che ti raccontano ha pochissimo a che fare con la realtà, mi limito alla manifattura, perché lì si parla di manifattura, e questo è un... dovrebbe essere sotto la luce del sole, ma non è perché le culture, appunto, io continuo a chiamarle politiche, hanno lavorato in un certo modo, per cui io sono rimasto agghiacciato quando un importantissimo sindacalista italiano, forse il più prestigioso, no, che è venuto lì, aveva una mazza di che cos'era un tornio, che cos'era una fresa, non sapeva. Allora tu come fai a confrontarti con un padrone che comunque queste cose le sa molto bene, e come fai ad avere un rapporto importante con chi lavora su queste macchine se tu sei il primo che non sei un accidente? Ecco, adesso questo ho portato, però è sociologicamente è così, cioè e lo è in tanti settori. Questa è solo una piccola storiella, ma ovviamente vale anche per l'agricoltura, perché se poi uno poi lì, non è colpa sua, cioè non ha mai visto magari cos'è la pianta dei piselli rispetto a quella delle fave e così via, per lui è terra sconosciuta, no? Però non è che sia obbligato a sapere, ma un minimo, no? Ecco, quindi un riavvicinamento. Questa è molto bella questa vostra esperienza, che mi sembra che alla base ci sia questo incontro tra chi produce in un certo modo e chi consuma necessariamente. Ecco, questo è elementare, io lo vedo in modo. Poi su questo si possono innescare tanti altri processi. Però ciò detto, io temo che, appunto, vedo soprattutto solo minoranze molto piccole di giovani, e vedo i vecchi completamente partiti, cioè sono andati. Sono andati, cioè, perché il prestigio, forse autoritario, no? Che comunque c'è, cioè, la trasmissione di conoscenze, di sapere, eccetera, che veniva, ma mica solo in campagna, ecco, cioè, era formidabile per certi versi, conflittuale, ma forte. Adesso questo è uno dei punti, uno dei tantissimi, comunque lo sento pesantemente, lo sento sento molto pesantemente, perché io stesso mi rendo conto di cosa dire in fondo, cosa ti dico. Scrivo un romanzo, no?
Sto scrivendo Martino.
Sto scrivendo Martino. Scusate, mi ha messo a posto.
Che l'abbiamo fatto? Sei in partenza?
7-8 minuti.
7-8 minuti. Un'altra...
Beh, allora c'è un discorso che non durerà mai 7-8 minuti. No, la prima si era parlato della, degli incroci tecnologici, l'ha sfiorato Matteo. La questione è che c'è una grossa contraddizione, secondo me, e credo anche sia abbastanza evidente, perché io solitamente non sono un genio. La questione è la difficoltà tra poter dire mangiamo tutti quanti bene e mangiamo tutti quanti biologico, questo sillogismo non funziona. D'altronde è anche molto complesso poter pensare di poter mangiare il biologico e mangiare tutti quanti bene. Mi spiego meglio, parlando con un produttore di spazio fuori mercato, una cosa che diceva Camillo era: se tu vuoi mangiare bene, non puoi produrre sopra i 30 dipendenti, non puoi farlo, perché i processi che ti servono per produrre in maniera biologica, quando tu inizi ad avere 40, 50, 60 dipendenti, o hai tot ettari, o hai tot muc, o hai tot litri di latte, fanno in modo che non è più prodotto biologico, è prodotto industriale. E quindi la questione era, secondo me, proprio centrata prima, la questione è come fare, qual è il rapporto con la tecnologia capace di mettere in campo del cibo buono che non sfrutta le persone, non sfrutta il territorio. Così come dire, ha discesato tutto il resto. Molte volte pare che adesso la soluzione migliore sia il ribellismo totale, puro, che rifiuta ogni cosa, che quindi va dal ritorno alla terra, al rifiuto della corrente elettrica, dell'acqua corrente, dell'acqua calda, che è assolutamente minoritaria perché non è replicabile, perché a parte il fatto che insomma con criterio di giustizia magari qualcuno l'acqua calda la vuole, la corrente elettrica la vuole per una propria volontà, è un'imposizione questa, come è un'imposizione quella che pratica il capitalismo. Trovare però appunto una via tecnica e tecnologica di risoluzione della crisi ecologica che comunque c'è ed esiste non è banale, ed è anzi la difficoltà, la discriminante per creare una soluzione settaria per pochi, per i pochi eletti che vanno a decidere di fare gli elfi in un bosco della Toscana, e chi invece vuole creare un'alternativa di massa per tutti quanti. Molte volte spazio fuori mercato ha trovato dei punti di frizione con i gasisti, cioè chi fa parte dei gruppi di gas di Milano, perché la cosa che viene detta è: noi vogliamo avere un biologico certificato, perché non possiamo rischiare di girare alle famiglie che fanno parte di gas del cibo che poi è andato a male, che non è prodotto, cioè è prodotto magari qualche germe, qualche batteria, eccetera. Quindi non possiamo accettare chi fa l'autocertificazione, cioè il produttore, l'agricoltore che secondo la tradizione dell'agricoltura contadina si rifiuta di avere le posizioni dell'agricoltura industriale, quindi dice ti devi fidare di me per mangiare di questo cibo. Prima contraddizione. Seconda contraddizione, ce n'è abbastanza per tutti? Quanti produttori biologici ci vogliono per fare in modo che tutti quanti siano sfamati? Che tutti quanti abbiano da mangiare. Torniamo tutti quanti a mangiare, ma allora a quel punto per te stiamo rimettendo in discussione non il capitalismo, ma la divisione del lavoro. Cioè, non so come dire, qualcosa di un pochino più complesso e precedente, che è non possiamo essere tutti quanti contadini, se no non esisterebbero dottori, non esisterebbero le persone che costruiscono le strade, non esisterebbero le persone che costruiscono i macchinari che ti rendono possibile coltivare la terra. Per cui cioè, nel senso, credo che il nodo tecnologico sia veramente importante, magari in una maniera confusa non ho spiegato bene la domanda, però credo che una delle cose che deve affrontare il giro clandestino è anche questa: come fare a uscire dalla trappola del solo il biologico va bene, solo il biologico ritorna alla terra. Non può essere solo questo, deve essere qualcosa di un pochino più ampio, perché sennò non sarà un discorso che vale dalla Cina come al Texas, perché tutti quanti possono coltivare il biologico.
Sì, cioè la risposta in parte c'è anche in questo librozzo, però sai lì poi si va sul difficile, perché cioè se c'è una radicalizzazione di questa crisi che secondo me è latente ed è esplosiva in certi casi, eccetera, sto parlando della famosa crisi ecologica che è fuori moda, no? Quindi io insisto, certo, no? Allora lì, sai, cosa fai? Una dittatura illuminata, Cioè, una nuova dittatura, questa volta la dittatura ecologica, no, però chi lo sa, non lo so, io non dentro la catastrofe ci siamo, ma non la vediamo ancora così nitidamente, ecco. No, come dire, mi fa piacere di averli incontrati, vediamo se abbiamo altre.
Altre
possibilità. Comunque sul discorso del biologico lì dentro ci sono alcune dimistificazioni abbastanza marcate, ecco, perché è chiaro che c'è anche tutto cioè ci sono i problemi seri che hai posti tu, cioè i problemi seri dal punto di vista del business, no? Perché il biologico, cavolo, va benissimo, hai dei ritorni per adesso così alti che dici, cioè, anche uno dei, non sapevo che la salta anche tutte avanzate del biologico.
Va in televisione e basta.
Le risposte se ci saranno.
No, una cosa perché? Velocissima sulla tecnologia. Non ho ancora finito di leggere il libro di Elul. Quello di cui dicono che l'uomo che aveva, come sapeva, tu aveva previsto tutto.
Era previsto quasi tutto.
Quasi tutto. Fa una nota molto interessante, io semplifico, ma molto interessante. Lui dice la forma della tecnologia è sostanzialmente la forma dell'organizzazione interindividuale, dei gruppi sociali. La sua funzione è solamente quella, cioè mettere le persone al lavoro in un certo modo. Se si rompe il patto della necessità del lavoro, non necessità del lavoro, che magari si potesse rompere, ma se si rompe il patto delle relazioni interindividuali, cambiano le tecnologie. Dico, se il suo pensiero è fondato, io penso che si potranno vedere delle altre tecniche, come diceva il compagno lui. Ma perché cambiano le relazioni, non perché cambiano i pensieri sulla tecnica. In qualche modo, appoggiandomi all'idea che diceva Roby, che la scienza nasce...
No, ma questo è un asse, io ho abbandonato questi studi, ma ricordi, è un asse portante degli studi seri sulla tecnica, cioè che sono le pratiche, cioè, poi tutte le menate epistemologiche che ti servono.
Bene.
Grazie. Saluto.
Sei a posto, hai bisogno di qualcosa, un ombrello, poi che ti accompagni?
Va bene. Ti accompagno da porta. Allora, hanno detto che...
Ciao, grazie.